Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nel nostro programma dedicato al catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata, come ben sapete, almeno per coloro che ci seguono in questa lettura, in questa spiegazione e anche al commento, appunto, del catechismo della Chiesa Cattolica. Beh, cari amici, quest'oggi noi non facciamo torto, come possiamo così dire, a una consuetudine, cioè che spesso facciamo qualche piccolo excursus per dedicarci, comunque guidati dal catechismo, a un tema particolare. Il tema particolare oggi ce lo suggerisce proprio la liturgia, perché siamo appena entrati in questo tempo liturgico forte che è la Quaresima, e questo è un po' il tema della nostra puntata di oggi. Allora saluto subito Padre Giampio. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati a tutti.
Ecco, Padre Giampio, allora noi la Quaresima è un argomento che abbiamo toccato anche altri anni, però proprio perché, come dire, è un po' ripetita iuvant, no? Ripetere un po' le cose fa
Certo.
bene. Ecco, vorremmo proprio anche quest'anno iniziare col piede giusto, anche perché proprio il calendario ci mette all'ingresso del tempo di Quaresima. Quindi troviamo subito l'aggancio al nostro catechismo della Chiesa e troviamo un articolo che è il numero 106, di cui ti do lettura.
Grazie Antonio.
Che cosa rivelano le tentazioni di Gesù nel deserto? Le tentazioni di Gesù nel deserto ricapitolano quella di Adamo nel paradiso e quelle di Israele nel deserto. Satana tenta Gesù nella sua obbedienza alla missione affidatagli dal Padre. Cristo, nuovo Adamo, resiste e la sua vittoria annuncia quella della sua passione, suprema obbedienza del suo amore filiale. La Chiesa si unisce a questo mistero, in particolare nel tempo liturgico della Quaresima.
Questa parte degli articoli del Catechismo fa parte della vita di nostro Signore Gesù Cristo, della professione di fede. Quando nostro Signore Gesù decide di iniziare il suo tempo della predicazione, dopo il mistero del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, primo mistero luminoso, consideriamo, ecco che, guidato dallo Spirito Santo, andò per 40 giorni nel deserto per essere tentato. E quindi lo Spirito Santo porta al deserto per fare un combattimento contro il nemico della nostra salvezza. Abbiamo il Salvatore e l'oppositore. Chi vince? Vince Gesù, Salvatore, e nella vittoria di Gesù troviamo la nostra vittoria. Quindi abbiamo un tempo che viene chiamato Quaresima, e questo tempo noi chiamiamo Quaresima tempo, un periodo di preghiera, un periodo di penitenza durante il quale la Chiesa vuole preparare le anime a celebrare degnamente il mistero della redenzione. 40 giorni in precedenza abbiamo celebrato il grande mistero della Natività, quindi il mistero dell'incarnazione redentiva, la nascita redentiva di nostro Gesù Cristo Redentore. Che dopo 40 giorni abbiamo celebrato il mistero della Candelora, della presentazione di Gesù bambino al tempio, che si offriva, consacrava pubblicamente a Gesù come vittima di espiazione. Qua arriva il tempo prossimo, altri 40 giorni, per prepararci a vedere Gesù, agnello innocente, come l'agnello immolato, immacolato, che si offre come vittima per la nostra salvezza, e la vittoria sulla morte, la vittoria sul peccato, e ci viene riaperto di nuovo il paradiso. Ecco la Pasqua di risurrezione. Quindi a tutti i fedeli, anche i più ferventi, la Santa Madre Chiesa offre questo tempo come un ritiro annuale. che offre l'occasione di riparare negligenze passate e ravvivare la fiamma del loro zelo. Ecco perché viene chiamato un tempo forte. È un tempo perché c'è un mistero particolare che è il mistero principale di nostro Signore Gesù Cristo, la nostra redenzione, la nostra salvezza. E questo tempo è un tempo particolare di preghiera anche ai catecumeni. Come nei primi secoli l'istruzione, la preparazione alla fede battesimale era proprio preparata in questo tempo di Quaresima. Nelle regole di San Benedetto raccomanda ai suoi monaci che si applichino durante questo santo tempo ad una preghiera accompagnata da lacrime, siano esse di pentimento, siano esse di lacrime di amore. Perciò proprio un po' questa sensibilità anche del nostro patrono d'Europa, San Benedetto. E quindi noi troveremo come la preghiera un punto fondamentale di questo tempo di Quaresima, ma insieme alla preghiera aggiungiamo anche la penitenza, che si esercita, o meglio si esercitava principalmente mediante la pratica del digiuno. E anche le preghiere, le orazioni, ogni messa di Quaresima portano a conservare lo spirito dei tempi passati, che avevano questo tempo particolare di penitenza. E nei primi tempi del cristianesimo e anche anteriormente, la pratica del digiuno fu osservata dai profeti Mosè ed Elia. E vediamo la Sacra Scrittura in cui i loro esempi sono stati esposti nella liturgia, dove per 40 giorni, per 40 notti, hanno osservato questo digiuno. Ancora il nostro Signore Gesù Cristo, condotto dallo Spirito Santo in modo assoluto, senza prendere il minimo alimento. E sebbene non abbia voluto farne un precetto per tutti noi, e che non sarebbe stato facile da fare, ha detto che il digiuno è qualcosa di comandato da Dio nell'antica legge e sarebbe stato anche osservato dai figli della nuova legge. Quando noi vediamo nella Sacra Scrittura come i discepoli di Giovanni si avvicinano a Gesù, quei discepoli dei farisei, è per quale motivo mentre noi farisei digiuniamo spesso i tuoi discepoli non digiunano, Gesù dice, beh, adesso c'è lo sposo con loro, non possono digiunare invitati quando c'è lo sposo con loro, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno. E i primi cristiani si ricordarono di quelle parole di Gesù e cominciarono molto presto a passare nel digiuno assoluto, pensa i 3 giorni, che per loro era un solo giorno, quello del triduo pasquale, nel mistero della redenzione, cioè il giovedì santo fino alla mattina di Pasqua. Quindi, e anche nel secondo o terzo secolo abbiamo la prova che in parecchie chiese si digiunava il venerdì e il sabato santo. Sant'Ireneo al Papa San Vittore afferma che molte chiese d'Oriente facevano la stessa cosa durante l'intera settimana santa. Perciò il digiuno pasquale si estende poi nel IV secolo fino a che la preparazione della festa di Pasqua attraverso un periodo di crescente aumento divenne di 40 giorni, cioè la Quaresima. La più antica cognizione, parola della quarantena o quaresima, l'abbiamo in Oriente già nel concilio di Nicea nel 325. Si parla che come una pratica universale sia in Oriente che in Occidente. Abbiamo Sant'Agostino, San Leone Magno Papa, che dicono come pratica antichissima. Così Sant'Ambrogio, San Girolamo, digiuno quaresimale. I sermoni, le prediche di Sant'Agostino dimostrano che la quaresima cominciava 6 domeniche prima di Pasqua. Siccome la domenica non si digiunava, non rimanevano che 34 giorni, 36 col venerdì e il sabato santo, ma la quaresima restava sempre una quarantena di preparazione a solennità di Pasqua. Ed ecco allora dopo che nel corso di anno hanno aggiunto e gli altri 3-4 giorni col mercoledì delle ceneri, giovedì delle ceneri, venerdì delle ceneri, sabato delle ceneri, per arrivare al numero completo dei 40 giorni. E questo qui è un numero molto bello, che nella Sacra Scrittura ha dei riferimenti molto, molto importanti, molto importanti. Insieme a questo abbiamo la necessità della penitenza. La penitenza è necessaria ed è qualcosa di sempre attuale. Ci troviamo in un'epoca in cui sembra caduta in disuso la mortificazione corporale. Magari sembra inutile spiegare ai cristiani l'importanza e l'utilità del digiuno. Si può, è giusto digiunare perché devo perdere qualche chilo, è giusto digiunare perché il colesterolo è andato un po' meglio, è giusto digiunare perché fra poco farà bel tempo, devo mettermi di nuovo il vestitino dell'anno scorso, invece ho messo su qualche centimetro e allora bisogna digiunare. Invece digiuno materiale, corporale, per mortificare il corpo, per concentrare più lo spirito alle cose di lassù. A favore di questa pratica stanno le divine scritture, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, anzi si può dire che si aggiunge la testimonianza della tradizione di tutti i popoli. Infatti l'idea che l'uomo possa placare la divinità con opere di espiazione del suo corpo è costante ed è presso tutti i popoli della terra, e lo troviamo in tutte le religioni. Troviamo anche il precetto dell'astinenza, in cui furono sottoposti i nostri progenitori del paradiso terrestre. San Basilio, San Giovanni Crisostomo, San Gregorio Magno, dicevano che i nostri progenitori, Adamo ed Eva, avevano un precetto di astinenza, dovevano astenersi dal frutto del bene e del male. E non hanno rispettato questa virtù, questa astinenza, sono precipitati nell'abisso del male, trascinando tutta la discendenza. Quindi la vita di privazione alla quale il re decaduto della creazione si vide condannato sulla terra ha prodotto solo triboli e spine. E questo è un po' il frutto di quando ci allontaniamo dalla strada del Signore. Questo è sempre un guaio per la nostra vita. Quindi non ci dobbiamo meravigliare che un tempo così sacro come quello della Quaresima sia pieno di grandi misteri. Infatti, la Chiesa considera questo tempo come la preparazione alla festa più gloriosa e quindi ha voluto questo periodo di raccoglimento, un periodo di penitenza, che fosse caratterizzato dalle circostanze più adatte a risvegliare la fede dei cristiani e a sostenere la loro costanza nell'opera dell'espiazione annuale. Innanzitutto vediamo questo bel numero 40. Non è un numero da giocare all'otto o al Totipo, tutte le cose, ma è un numero importante e dà riferimenti biblici molto significativi. Ci furono 40 giorni e 40 notti nel giorno del diluvio, causati dalla collera di Dio quando si pentì di aver creato l'uomo e sommerse nei flutti il genere umano, ad eccezione solo di una famiglia. Pensiamo al popolo ebreo che errò 40 anni nel deserto in punizione della sua ingratitudine prima di poter entrare nella terra promessa. Già Dio voleva far entrare, loro hanno screditato, hanno disprezzato questo dono del Signore, altri 40 anni nel deserto Raminghi per purificarsi. Pensiamo al il Signore che ordina al profeta Ezechiele di starsene coricato 40 giorni sul lato destro per indicare la durata di un regno il quale doveva seguire la rovina di Gerusalemme. Abbiamo due uomini dell'Antico Testamento che hanno la missione di raffigurare nella propria persona le due manifestazioni di Dio, Mosè che rappresenta la legge ed Elia nel quale è simboleggiata la profezia. E tutti e due che si appariranno nel mistero della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. L'uno e l'altro si avvicinano a Dio, il primo sul Sinai, il secondo sul Monte Horeb, ma sia l'uno sia l'altro non possono accostarsi a divinità se non dopo essersi purificati con l'espiazione di un digiuno di 40 giorni. Dopo 40 giorni che era salito sul Sinai, il Signore dentro quella nube, il Signore gli apparve. E così Elia, dopo aver mangiato quel pane miracoloso, camminò 40 giorni e 40 notti per raggiungere l'Oreb e l'incontro col Signore. E non per ultimo il nostro Signore Gesù Cristo che si è sottoposto a questo digiuno e ha istituito questa quaresima ritirandosi nella monte della quarantena. Quindi l'istituzione della quaresima si manifesterà in tutta la sua maestosa severità come mezzo efficace per placare la collera di Dio e purificare le nostre anime. Pensiamo al profeta Giona, che si degnerà di fare misericordia al popolo di Ninive dopo che avrà digiunato e fatto penitenza per 40 giorni. Ecco allora questo bellissimo numero di questi 40 giorni, quindi non è un tempo, una data casuale, ma è qualcosa che ha un riferimento a delle radici bibliche molto, molto fondate. Poi consideriamo un'altra cosa. Dopo queste considerazioni alla durata del tempo che dobbiamo passare, apprendiamo ora dalla Chiesa sotto quale simbolo considera i suoi figli durante la Santa Quaresima. La Chiesa vede i suoi figli come un immenso esercito che combatte giorno e notte contro il nemico di Dio. Per questa ragione, il mercoledì delle ceneri, la Santa Madre Chiesa ha chiamato la Quaresima la carriera della milizia cristiana. E per ottenere quella rigenerazione che ci farà degni di ritrovare alle sante allegrezze, di nuovo ritornare dopo 40 giorni di assenza al canto dell'Alleluia, dobbiamo trionfare contro tre nostri nemici. Sai come si chiamano, Antonio? Il demonio, la carne e il mondo.
E il mondo.
Questi qua bisogna un po' sconfiggere. Abbiamo 40 giorni di tempo, è una milizia, un combattimento un po' particolare in cui dobbiamo fare vittoria. E insieme al Redentore che lotta sulla montagna contro la triplice tentazione, come ci ricorda il compendio del Catechismo numero 106 che hai appena letto, contro la triplice tentazione, contro Satana, dobbiamo anche noi essere armati e vegliare senza stancarci per sostenere con la speranza della vittoria e animati a confidare nel divino soccorso della Santa Madre Chiesa. Ancora abbiamo dobbiamo un po' considerare quello che è la pedagogia della Chiesa. Se noi entriamo nei sentimenti della Santa Madre Chiesa, che ci vuole ispirare durante questi giorni, che dovremo lottare, dobbiamo ricordarci spesso quel bel canto del Salmo 90, che ci indica come l'espressione più completa dei sentimenti che devono animare in questa santa compagnia i soldati della milizia cristiana. E il Salmo 90 vuole che contiamo sulla protezione di Dio come suo scudo, che attendiamo all'ombra delle sue ali, che abbiamo fiducia in Lui, che non ci strapperà dal laccio del cacciatore infernale. Agli angeli ha dato ordine di custodirci in tutte le nostre vie. Quindi abbiamo la protezione del Signore. Anzi, questo tempo particolare di preghiera, di penitenza, è avvalorato, è impreziosito dai meriti della preghiera penitenza di nostro Signore Gesù Cristo che ha fatto nel deserto. Quindi ecco un tempo speciale in cui insieme a tutti quei meriti che possiamo acquistare con questo tempo particolare di preghiera la uniamo a quei meriti infiniti di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la Santa Madre Chiesa non si limita a darci una semplice parola d'ordine contro le sorprese del nemico. Ci mette davanti i tre grandi spettacoli che si svolgeranno giorno per giorno fino alla festa di Pasqua e ciascuno dei quali ci darà delle istruzioni importanti nel nostro cammino. Il primo insegnamento, vediamo che nostro Signore Gesù Cristo perseguitato e mandato a morte. Prima vedremo, prima di assistere alla congiura dei giudei contro il Redentore, congiura che inizia ad esplodere il Venerdì Santo, quando vedremo il Figlio di Dio inchiodato sull'albero della croce, vediamo quelle che sono le passioni che si agitano all'interno della sinagoga, si manifesteranno di settimana in settimana, e noi le potremo seguire in tutto questo loro svolgersi. E in più vedremo la dignità, la pazienza, la mansuetudine di nostro Signore Gesù Cristo, che ci aprirà sempre più sublime, più degno di Dio. il dramma divino che noi vedremo aprirsi nella grotta di Betlemme, è il figlio, il verbo che si è fatto carne, che non è stato accolto, viene a abitare in mezzo a noi, ma l'uomo ha preferito le tenebre alla luce, continuerà nella sua missione fino ad arrivare al compimento nel Calvario. E per seguire Gesù non abbiamo che da meditare le letture del Vangelo che la Chiesa ci presenterà di giorno in giorno in questo tempo di Quaresima. Abbiamo anche la preparazione al battesimo. Non dimentichiamoci che la festa di Pasqua è per i catecumeni il giorno della nuova nascita, della rinascita spirituale. E allora ecco, col pensiero torneremo ai primi secoli del cristianesimo, quando la Quaresima era l'ultima preparazione dei candidati al battesimo. La Sacra Liturgia ha conservato la traccia di quell'antica disciplina, in modo che mentre ascolteremo le splendide letture dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, ascolteremo, si completerà l'ultima formazione dei sacramenti dell'iniziazione, per poi poter ringraziare Dio che si degnò di farci nascere in tempi nei quali il bambino non deve più attendere l'età dell'uomo adulto per esprimere e sperimentare le divine misericordie di Dio. Penso che bello, abbiamo avuto possibilità di ricevere già questi sacramenti già all'inizio della nostra vita, nella nostra fanciullezza. Pensiamo pure a quei nuovi catecumeni che anche ai nostri giorni, nei paesi di evangelizzazione, dai nostri moderni apostoli, aspettano come nei tempi antichi la grande solennità di Gesù Salvatore che vince la morte per discendere alla sacra piscina e attingervi il nuovo essere, una nuova vita, la vita di figli di Dio, di cristiani. E in più ricordiamo la pubblica penitenza. Durante la Quaresima dobbiamo richiamare alla mente quei pubblici penitenti che dopo essersi confessati mercoledì del Ceneri venivano espulsi solennemente dall'assemblea dei fedeli mercoledì delle ceneri e formavano tutto il corso della Santa Quaresima un oggetto di materna preoccupazione per la Chiesa, che doveva metterli, se lo meritavano, alla riconciliazione il giovedì santo. Quindi tutto il tempo di Quaresima è un tempo che si purificavano per essere nuovamente riammessi in Chiesa il giovedì santo per celebrare i divini misteri della riconciliazione. Pensiamo con quale facilità sono state invece perdonate a noi le nostre iniquità, le nostre colpe. Forse nei secoli passati non si sarebbero state rimesse se non dopo dure e solenni espiazioni. Pensiamo che a volte le penitenze nei secoli passati duravano anche 7, 10 anni, 15 anni per certi peccati di pubblica penitenza. Quindi ovviamente come ci troviamo in un tempo per noi favorevole, ecco il tempo favorevole. Ancora siamo portati ad offrire a Dio il sacrificio di un cuore veramente contrito, un cuore che vuole animare con un sincero spirito di penitenza quelle piccole soddisfazioni che presenteremo alla Divina Maestà. E per conservare al Sacro Tempo della Quaresima il carattere di austerità che gli conviene, ecco che la Chiesa per moltissimi secoli si mostrò molto riservata nel mettere feste in questo periodo dell'anno, perché un po' la festa porta sempre con sé dei motivi di gioia. Ecco, allora però pian piano dopo si è introdotto varie feste, tra cui adesso abbiamo San Giuseppe e la festa dell'Annunciazione di Nostro Signore Gesù Cristo. La ragione per cui la Chiesa romana mise più facilmente le feste dei santi nella Quaresima è che in Occidente non ritengono la celebrazione delle feste incompatibile col digiuno, mentre la Chiesa orientale per i greci sono persuasi del contrario, tanto che il sabato è considerato sempre dagli orientali come giorno solenne e quindi non è mai loro permesso per loro giorno di digiuno, a meno che non sia il sabato santo. E quindi per lo stesso motivo essi non digiunano il giorno dell'Annunciazione per riguardo alla solennità di questa festa. Un po' noi ci adeguiamo molto a questa bella usanza dei greci, quindi anche noi quando sono in queste feste non se ne parla minimamente di digiuno. Vabbè, siamo molto vicini alla Chiesa orientale in questo. Noi ricordiamo ancora come delle consuetudini del tempo che adesso iniziamo con la Quaresima, non ci sarà più il canto dell'Alleluia, ma sospeso con Lodate o Cristo o degli altri inni. Quell'Alleluia ha qualcosa di celeste, radioso, e quindi ecco che viene sostituito con qualcosa di una parola più terrena. Ancora non ci sarà più il canto del Gloria, non ci sarà più il canto del Te Deum nell'ufficio delle letture, e tutte queste sono sospese fin quando non incontreremo qualche nuova solennità o in attesa del Triduo Pasquale. Ancora un altro punto bello importante di questo tempo di Quaresima è quando dopo ci sarà la velatura del crocifisso. In alcuni tempi passati, già in alcune parti della Chiesa c'erano la consuetudine di velare la croce, le immagini dei santi già all'inizio della Quaresima per ispirare una compunzione ai fedeli, i quali si vedevano così privati della consolazione di posare lo sguardo sopra gli oggetti più cari della loro pietà. Per questa pratica, seppure conservata in alcuni luoghi, come il rito ambrosiano, che copre i crocifissi, le immagini sono nel tempo delle ultime settimane. Pensa che già in alcuni cerimoniali del Medioevo si soleva fare durante la Quaresima numerose processioni da una chiesa all'altra, particolarmente mercoledì e venerdì, ed erano una piccola imitazione delle stazioni quaresimali che si celebrano nella città santa di Roma, che in Quaresima sono giornaliere. E ancora la Chiesa ha sempre moltiplicato le sue preghiere durante la Quaresima. Fino a questi tempi la disciplina voleva che nelle chiese cattedrali si aggiungessero le ore canoniche anche delle altre pie pratiche di devozione. Vediamo qual è la pratica della Quaresima. Beh, dopo aver iniziato questo tempo di Quaresima, siamo chiamati a conoscere meglio la giustizia e la santità di Dio e i pericoli ai quali si espone l'anima che non vuole fare penitenza. Quindi per operare nella nostra anima un ritorno sincero, un ritorno durevole, abbiamo bisogno di camminare verso Dio, di camminare uniti a Dio, di camminare sempre stretti a Dio. E quindi dobbiamo un po' allontanare le gioie e le futilità del mondo. Iniziato col mercoledì delle ceneri, è stata cosparsa di ceneri la nostra testa con l'imposizione delle sacre ceneri. Ricordati che se polvere in polvere tornerai, pure convertiti, fai penitenza. Dobbiamo umiliare il nostro orgoglio, dobbiamo umiliare sotto quella sentenza di morte che si compirà in ciascuno di noi. Sono alcuni ordini molto stretti, non so se sono i trappisti così. Invece, salato Gesù Cristo, faccia bene così, ricordati che devi morire. Memento mori, ricordati che devi
Memento
morire. Un bel promemoria, dice, guarda che
mori.
tutto passa, e così, polvere sei, polvere tornare. Quindi, nei liturgia della Chiesa ce lo fa ricordare solennemente una volta all'anno, là, e quei bravi monachelli, e tutti intenti alle cose di lassù, memento mori, ricordati che devi morire. Quindi, diamoci da fare finché. D'un tempus abemus, finché abbiamo tempo, operiamo il bene, diceva il Serafico Padre San Francesco.
Oh, Padre Giampio, scusami, come
Sì,
al solito
Antonio.
se ti interrompo, no? Anche perché poi ci stiamo avvicinando al minuto, diciamo, un po' dell'interruzione con un piccolo brano musicale, no? Però prima, ecco, di dare la linea alla regia, no? Io ti ho seguito durante questa tua precisa, no? È precisa. Anche puntuale, perché abbiamo dato dei riferimenti, giorni, modi, come si è arrivati, no? Come la Chiesa è arrivata proprio a stabilire non solo il tempo liturgico, ma anche proprio le modalità. Mi sono ricordato, ecco, che Ecco, tu hai definito molto bene, no? Che in un certo senso la Chiesa ci chiama ad essere un po' dei simboli, quindi hai parlato un po' di combattenti, di militi cristiani che insomma si affiancano a Gesù che è stato combattente nel deserto, no? Questo seguire Gesù che è vittorioso, quindi vittorioso in che? In una lotta, in un agone. Mi ricordo quando abbiamo parlato, padre Giampio, della preghiera come combattimento, no? Qualche settimana fa, no? Qualche settimana fa ci siamo proprio addentrati in questo binomio, insomma, la preghiera è sempre un combattimento. E osservavo proprio questo, cioè in questo combattimento noi perché ci troviamo così in difficoltà? Ecco, permettimi giusto di ricordare qualche dato. Insomma, noi veniamo fuori dal peccato originale, no? Che ha segnato la nostra natura, ma ha soprattutto segnato la nostra dimensione spirituale. Quindi noi, ce lo dice proprio San Paolo, no? Ossia, ci portiamo appresso questa. Non solo la caducità, eccetera, ma proprio siamo un po' sfigurati dal peccato, siamo tendenzialmente portati, no? Io, dice San Paolo, che vedo in me una legge che combatte la legge dello spirito, no? E questo te la dice tutto, cioè siamo proprio inclinati al male. E quindi allora, ecco, questa è un po' la domanda che ti volevo fare. In questo combattimento, dove vediamo Gesù che... Io riflettevo poc'anzi, è un osso duro, no? Cioè, il nemico è sempre quello lì, no? È sempre lo stesso anche dei tempi dei primordi, quindi quando ha combattuto pochissimo contro Adamo ed Eva, contro Eva, no? E subito noi siamo caduti sostanzialmente. Con Gesù cambia tutto il discorso, con il novello Adamo, no? Lui avrà capito subito, dice, questo è un osso duro, no? Cioè, praticamente ci ha provato in tre modi, con le pietre che devono diventare pane, eccetera, eccetera. E lì Gesù è uscito vittorioso. Allora, riassunto, nel giardino dell'Eden avevamo tutto, frutti, fiori, acque, tutto il contrario della Quaresima. Tutto il contrario della Quaresima, cioè stavamo veramente in un paradiso terrestre e siamo finiti male. Un po' qui vedrei proprio la legge del contrappasso. Il Signore invece che cosa fa? Si porta in un deserto, ma non c'era niente. Un freddo di notte, un caldo di giorno, arsura, scorpioni, serpenti, povero Gesù. Però in questo deserto lui è con questo spirito forte, fortificato ancora più per farci capire a noi, ha vinto. Ecco, quindi è proprio vero, no, Padre Giampiero? Cioè che in questo tempo di Quaresima, diciamo, il Signore ci dà una strategia di vittoria, insomma, ecco, sul tentatore.
Sì, ci dà una strategia di vittoria e ci dà le armi per vincerlo. Nella sua vittoria troviamo la forza e la grazia per essere anche noi vittoriosi. Quindi ha permesso al nemico di farsi di avvicinarsi a lui e alla santità perfetta perché ci mostrasse come vincerlo e ci dasse le sue stesse armi per essere anche noi vittoriosi. Ci ha armati, ci ha resi. Nella sua vittoria rese anche noi vittoriosi, dopo che volendo combatterlo da soli eravamo perdenti, e invece con lui tutto posso in colui che mi dà forza. Quindi ecco Gesù, il vittorioso, e l'Immacolata la sempre vittoriosa.
Benissimo, Padre Giampiero. Allora a questo punto, ecco, vogliamo un attimo anche agevolare le persone che ci seguono, ricordando però che per questa settimana, cari amici, non possiamo offrirvi la diretta, però c'è sempre, come sapete, il WhatsApp, oppure se volete magari lasciare in regia alla nostra suora le vostre considerazioni. Vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso. 0825 344-391, col WhatsApp lo stesso numero con l'account della Radio Buon Consiglio, e lì potete proprio scrivere. Poi ci riserviamo, ecco, nelle prossime trasmissioni di rispondere, no? Per adesso recepiamo le vostre istanze, diciamo così, e poi ci risentiremo nelle prossime puntate. Intanto ci separiamo da voi, cari amici, per qualche minuto di buona musica, al termine del quale poi riprendiamo questa importante meditazione. Ave Maria.
Accogli, Signore, il mio grido, nel cuore ho cercato il tuo volto, quel volto non nascondermi, Signore, ricorda che sempre benigno tu fossi in passato per noi. Con cuore pentito e sincero, perdono imploriamo, Signore, perdona chi confessa il suo errore, con animo puro, Signore, veniamo a te nostra salvezza. Gesù di nostra vita redentore.
Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in linea con voi. L'argomento di questa settimana, lo abbiamo seguito, è il tempo di Quaresima, il tempo nel quale ci siamo appunto introdotti da poche ore. E abbiamo... Padre Giampiero ci ha ricordato delle cose che riguardano non solo come, no? Anche simbolicamente questi 40 giorni che riflettono questo numero 40, no? 40 anni nel deserto. Volevo aggiungere, giusto Padre Giampiero, non ti ho interrotto, 400 anni, 10 volte per 40, di prigionia, di sudditanza, di schiavitù, no? Del popolo eletto in Egitto. E anche questo veramente è una cosa simbolica, perché poi l'Egitto che cos'è? L'Egitto è il simbolo del faraone, del male, del maligno, della dominazione, di questa schiavitù di cui noi tutti facciamo esperienza, che è la schiavitù al peccato. E quindi guarda un po', no? Proprio come Dio tesse questo disegno della salvezza proprio, no? Con questi riferimenti, con questi simbolismi. Comunque possiamo dire, Padre Giampio, che la Chiesa... ecco un'altra cosa che osservavo, scusami se poi possiamo un po' usarla come ripresa, cioè tu hai fatto delle considerazioni importanti, no? Cioè, penitenza. Oggi la penitenza, per chi si confessa, perché pure anche questo c'è da dire, la penitenza sta diventando veramente qualche cosa di virtuale, no? Virtuale no, ma insomma di molto leggero, cioè le penitenze che ci vengono date, a meno che non ci siano delle cose più gravi, sono delle penitenze un po' di preghiere, qualche preghiera all'Immacolata, cioè queste sono le penitenze che vengono assegnate. E tu ricordavi come invece le penitenze nel passato duravano, i primi anni insomma del cristianesimo duravano addirittura anni, oppure ti davano come penitenza che devi fare un pellegrinaggio in Terra Santa, cioè, però oltre a questo osservavo, non ti ho interrotto però ne ho preso nota, che è venuto calando il discorso della proprio sì, della penitenza, però come anche come durata, no? Voglio dire, è andato sempre più diminuendo questo periodo del digiuno, per esempio. No? Prima si digiunava, dimmi se sbaglio, ma mi sembra che San Francesco faceva tre o quattro volte all'anno, faceva i 40 giorni di digiuno. Quindi adesso precisamente non, sinceramente non ricordo, però insomma il digiuno allora era veramente qualcosa di impegnativo. Ecco. E invece oggi anche qui, no, l'autostrada del sole, no? Cioè, noi camminiamo, penitenza, magari si leva qualche cosa dalla tavola, poi, insomma, poi dopo ognuno riserva con la generosità del proprio cuore uno spazio alla penitenza. Ecco, la domanda è un poco provocatoria, cioè tutto questo calare della penitenza, calare del digiuno, calare, poi dopo che diventa? Diventa un calare che ci indebolisce, insomma, no? Per cui viviamo dei tempi nei quali poi il nemico vince con noi, ecco, il nemico con noi purtroppo vince, quindi stiamo allontanando da Dio e facciamo un sacco di peccati.
È perché calando anche questa penitenza cala anche la nostra forza di opporci alle tentazioni del male, alle suggestioni del male, proprio il principio della penitenza, tra cui il digiuno, è proprio quello di essere vittoriosi. Ci mortifichiamo nelle cose lecite, per poter essere dopo pronti ad affrontare, a vincere, a dominare le cose illecite, le suggestioni illecite che i tre nemici vogliono puntualmente e in ogni circostanza suggerirci per allontanarci dalla buona strada, dalla retta strada, dalla strada di Dio. E quindi chiaramente più ci infiacchiamo, così, e più siamo deboli nel rispondere agli assalti dei nemici dell'anima nostra. Noi però abbiamo in questo Quaresima, una giusta particolarità, San Francesco deve farne anche 6 o 7 all'anno di queste Quaresime, poi non dimentichiamo quella famosa Quaresima che fece sull'isola
Sull'isola,
di Trasimeno, quando
sull'isola.
a un certo punto si portò via 2 o 3 panini come unico cibo e mangiò mezzo panino l'ultimo giorno per non volere essere preso dalla superbia di aver voluto
Mamma
fare un
mia,
digiuno come
incredibile.
Gesù, quindi per umiltà mangiò l'ultimo giorno mezzo panino per dire che non posso vantarmi di aver fatto come il nostro Signore Gesù Cristo, però anche lì è qualcosa da ammirare più che imitare senza una particolare assistenza della grazia di Dio. Comunque il nostro Signore Gesù ci ha dato un esempio grandissimo, lo stesso Emanuele, il Dio con noi, che raggiunta l'età dell'uomo, si mostra di nuovo a noi, non più sotto le sembianze di un dolce bambino, come abbiamo contemplato a Natale, ma simile a un peccatore che si umilia dinanzi alla suprema maestà offesa, ai piedi della quale si è offerto in riscatto per la nostra salvezza. Ovviamente è qualcosa di grande quello che sta facendo, che fa il nostro Signore Gesù Cristo, che la liturgia riattualizza ogni volta. Quindi noi ci dedicheremo per lo spazio di 40 giorni al digiuno e all'astinenza, e lui, l'innocente, consacrerà quello stesso tempo ad affliggere il suo corpo. Noi ci allontaneremo per un po' di tempo dai rumorosi piaceri delle riunioni mondane e Gesù si apparterà alla compagnia e alla vista degli uomini. Quindi dovremmo un po' essere un po' più assidui, frequentare con più assiduità la casa di Dio e darci con più ardore anche alla preghiera. E Gesù così allora passerà questi 40 giorni, 40 notti a conversare col Padre nell'atteggiamento di un supplicante. Se noi pensiamo agli anni trascorsi dall'amarezza del nostro cuore, a causa delle nostre iniquità, e Gesù le espia con le sofferenze, le piange nel silenzio del deserto, come se le avesse commesse lui, l'agnello di Dio che ha preso su di sé i peccati del mondo, i peccati dell'umanità. Gesù che esce dal Giordano e ora da lui quelle acque santificate, rese idonee per essere ricevere per noi il battesimo, feconde dallo Spirito Santo, ecco che lo Spirito Santo lo conduce verso la solitudine. È giunta l'ora per Gesù di manifestarsi al mondo. Ma prima vuole darci un grande esempio, sottraendosi alla vista del precursore della folla che vide la divina colomba posarsi sopra di lui, e, ascoltare la voce del Padre Celeste, si dirige verso il deserto. E a breve distanza del fiume Giordano si eleva un'aspra e selvaggia montagna chiamata in seguito, nell'età cristiana, la montagna della quarantena. E da una ripida cresta si domina la pianura di Gerico, il corso del Giordano, il Mar Morto, che ricorda la collera di Dio. Là nel fondo di una grotta naturale, approfondita nella roccia, si viene a stabilire il figlio dell'Eterno Padre, senz'altra compagnia che le bestie che hanno scelto in quei luoghi la loro tana. Gesù entra in quel deserto senza alcun alimento per sostenere le sue forze umane, e in quel luogo manca anche l'acqua per dissetarlo, solo la nuda pietra si offre a dare riposo alle membra spossate. E non prima di 40 giorni gli angeli si avvicineranno e verranno a porgergli il nutrimento. Quindi è così che il Salvatore ci precede, ci sorpassa nella via della Santa Quaresima, provandola per primo lui e adempiendo prima di noi, per far tacere col suo esempio tutti i nostri pretesti, tutti i nostri ragionamenti, tutte le nostre ripugnanze, tutta la nostra mollezza, tutta la nostra superbia. Dobbiamo accettare questo insegnamento in tutta la sua estensione e comprendere finalmente quella che è la legge della espiazione. Il Figlio di Dio, disceso da quell'austera montagna, apre la sua predicazione. E quali sono le prime parole che indirizza agli uomini? Fate penitenza, convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Quindi apriamo i nostri cuori a questo invito del Redentore, affinché non sia obbligato a destarci dal nostro sonno, da quella terribile minaccia: se non farete penitenza, perirete tutti. Qual è adesso la vera penitenza? Una domanda che ci viene viene di conseguenza. La penitenza consiste nella contrizione del cuore e nella mortificazione del corpo. E queste due parti sono le parti essenziali. È stato il cuore dell'uomo a volere il male e spesso il corpo l'ha aiutato a commetterlo. È dal cuore dell'uomo che escono tutte le cattiverie, tutte le iniquità, dice il nostro Signore Gesù. E frate corpo, o frate asimo, come chiamava San Francesco, collabora in questo male. Quindi l'uomo è composto dell'uno e dell'altro, di corpo e di anima, e l'uomo deve unire entrambi, corpo e anima, nell'omaggio che deve rendere a Dio. Il corpo avrà parte o delle delizie dell'eternità nel paradiso o ai tormenti dell'inferno. Quindi non c'è dunque vita cristiana completa e neppure valida espiazione se non per l'anima e per il corpo che si associa all'anima. Quindi ecco qual è questa vera penitenza che deve essere vivificata da anima e corpo. E questa conversione del cuore. Il principio della vera penitenza sta nel cuore, e questo lo vediamo nel Vangelo, negli esempi del figlio il prodigo, della peccatrice che si pente, di Zaccheo il pubblicano, di San Pietro dopo aver pianto il suo peccato. Quindi bisogna che il cuore abbandoni per sempre il peccato, che se ne penta amaramente, che lo detesti e fugga le occasioni. Questa è una parte molto molto importante e fondamentale. Ecco allora, per questa disposizione, la Sacra Scrittura si serve di espressione nel linguaggio cristiano che parla di quell'anima sinceramente ravveduta dal peccato, che chiama conversione. Quindi il cristiano durante la Quaresima deve esercitarsi nella penitenza del cuore e considerare come il fondamento essenziale di tutti i suoi atti di questo tempo di Quaresima. Ma sarebbe, possiamo dire, illusoria se non aggiunge, oltre l'omaggio del corpo, ai sentimenti interni che esso ispira. Nostro Signore Gesù, sulla montagna della quarantena, non sta solo a gemere, a piangere sui nostri peccati. Gli espiace con le sofferenze del proprio corpo. Dopo 40 giorni ebbe fame. La Chiesa, che è la sua infallibile interprete, ci ammonisce che non sarà accolta la penitenza del nostro cuore se non lo uniremo all'esatta osservanza dell'astinenza e del digiuno. Quindi, sì, la parte fondamentale è la conversione del cuore, ma questa opera interna deve essere associata anche all'opera esterna della penitenza e del digiuno. In più è necessario anche un'ultima cosa, se non sei d'accordo Antonio, l'espiazione. Come si illudono tanti onesti cristiani che si credono irreprensibili, e specialmente quando dimenticano il loro passato, si paragonano agli altri e sono tanto soddisfatti di se stessi e non riflettono mai ai pericoli di una vita comoda e contano di condurre fino all'ultimo momento. A volte certi cristiani credono di non dover più pensare ai loro peccati. Li ho confessati sinceramente. Sì, la regolarità con quale conduco la mia vita non è prova della mia solida virtù, potrei dirmi. Che cosa hanno a che fare con me la giustizia di Dio? E allora ecco qua, un po' come sono capaci, tante volte sono capaci, tante volte, di cercare di mitigare il più possibile questa penitenza o questa conversione. Quei cristiani si abbandonano alla massima sicurezza senza darsi il pensiero di paragonare la loro vita con gli esempi di Gesù e dei santi. Vedi, paragono la mia vita sulla mia vita, sull'esempio della mia vita, le mie opere sulle mie opere, e invece vorrei vedere le opere perfette di Gesù Cristo, le opere sante fatte dai santi, perché questi sono i modelli. Allora, da lì dovrei un po' prendere paragone di come servo con tanta negligenza o timidezza il nostro Signore, come loro l'hanno seguito con tanto fervore, con tanto amore. E questo amore e fervore chiede riparazione ed espiazione. Questa penitenza diventa una naturale conseguenza per combattere tutto quello che invece diventa una nostra naturale cammino di tiepidezza. Ecco allora come diventa fondamentale questo cammino di conversione, ricordarsi di queste sacre ceneri che vogliamo ricevere, particolarmente la giornata di oggi, in posizione questo mercoledì del cenere. Proprio ricordati che sei polvere, in polvere tornerai. Ricordati che cosa, qual è la tua fine, qual è la fine. Siamo questo, diventare polvere, ma siamo qui per diventare santi e raggiungere il paradiso attraverso una fedele e santa Quaresima, che sarà, se inizierà, una fedele e santa conversione e penitenza. Che dice Antonio?
Sì, dico che ti ringraziamo naturalmente, ecco, perché ci hai dato un po' di dritte che sono veramente necessarie perché è vero, no? Cioè, perdiamo un po' i punti di riferimento. Come dicevi tu, facciamo riferimento alla nostra vita che risulta, diciamolo pure, mediamente esente, ecco, in media, da tribolazioni, quindi spesso ci stanno, ci accomodiamo un po' nella vita e vorremmo poi lasciare Gesù da solo, no? Un po' come lo lasciamo solo nei tabernacoli. E invece giustamente ci hai ricordato che dobbiamo rettificare proprio, no? Questo nostro atteggiamento. Perfetto, così iniziamo un po' la Quaresima con il piede giusto o più giusto. Però ti devo dire che il tempo a nostra disposizione è finito e quindi ci congediamo come al solito con la benedizione sacerdotale e le preghiere finali.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che odiami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Sia la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
cari amici, da parte di Antonio e Frattempio, una santa giornata a tutti, un santo inizio di Quaresima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.